La storia in podcast di Focus.
Che primavera che fu quella del 1981. Il 13 maggio Ali Agca sparò al Papa in piazza San Pietro. Il 20 maggio il governo Forlani rese nota la lista dei 900 iscritti alla loggia massonica P2. Il 2 giugno, in un incidente stradale, morì Rino Gaetano. Il 10 giugno a San Benedetto del Tronto fu rapito Roberto Peci, fratello del brigatista pentito Patrizio. E sempre il 10 giugno, alle 7 di sera, vicino Roma, un bambino di 6 anni cadde in un pozzo e l'Italia si fermò. Io sono Massimiliano Cochi e nel 1981 avevo 11 anni. Per me Vermicino è un letto non disfatto, quello dei miei genitori che avevano passato la notte a seguire la televisione. Quel letto intatto, la mattina del 13 giugno 1981, mi fece capire che stava succedendo qualcosa di veramente importante. E 40 anni dopo provo a raccontarlo qui, grazie alla testimonianza di alcuni protagonisti e all'aiuto di diversi libri, tra cui quello di Massimo Gamba, L'Italia nel Pozzo. Questo è Vermicino 1981, quando l'Italia si fermò, un podcast di Focus Storia. Ci avete mai fatto caso? I fatti di cronaca, i grandi fatti di cronaca, finiscono sempre per avere un nome. Può essere una data, l'11 settembre, o un luogo, il Circeo, Avetrana, Cogne, o ancora un nome, Vilma Montesi, Simonetta Cesaroni, Marta Russo. Quasi sempre, però, è una e solo una di queste cose. La nostra storia, invece, ha un luogo e un nome, Vermicino e Alfredino Rampi.
Vermicino è stata quasi, se posso dirlo, sembra assurdo, una tragedia solare, nel senso che è accaduta all'aperto e con una partecipazione di folla presente sul posto, che ti dava l'impressione in qualche modo siamo tutti qui.
Io solo ho pensato che lì c'è un bambino, è molto piccolo, e chiede aiuto. Non ho pensato se riuscivo fuori o meno.
Per anni io ho sognato di raggiungere Alfredo, cioè un po' come il meccanismo che sarà capitato a molti, no? In certi incubi, cerchi di correre ma non corri, apri bocca per gridare e non gridi, e lì il meccanismo è lo stesso, riuscire ad arrivarci, non ci sono arrivato, quindi sogno che ci arrivo.
Quelle che avete ascoltato sono le voci dei protagonisti della nostra storia, un cronista di Paese Sera che in quegli anni batteva le strade della città con le orecchie attaccate alle radio di polizia e carabinieri, il fattorino di una tipografia che è nato in Sardegna ma da qualche anno vive a Roma, e uno speleologo che nel 1981 aveva 26 anni ed era tra i più abili di Roma. Le loro strade cominceranno ad incrociarsi la sera del 10 giugno del 1981. Vermicino è una frazione di Frascati al confine con Roma, incastrata tra la via Tuscolana e la via Casilina. È uno di quei posti che non è più città, ma non è ancora campagna. Poche case, qualche cantiere e molte vigne, quelle che danno il vino dei castelli. Negli anni Ottanta è ancora un posto dove respirare aria buona. Per questo, quando finisce la scuola, la famiglia Rampi lascia la casa romana di Piazza Bologna e viene qui. Il padre Ferdinando è un dipendente dell'ACEA, la municipalizzata dell'acqua e del gas. La mamma Franca è una casalinga, i due figli, Alfredo e Riccardo, hanno rispettivamente 6 e 2 anni. Alfredo è nato con una malformazione congenita al cuore, la tetralogia di Fallot. Il suo sangue arterioso si mescola con quello venoso, dando un minore apporto di ossigeno all'organismo. Fa più fatica a respirare e ha meno resistenza agli sforzi fisici. I bambini come lui li chiamano i bambini blu. La tetralogia di Fallot è una patologia grave, ma può essere trattata chirurgicamente. Per questo Alfredo è già stato visitato negli Stati Uniti e dovrà tornarci tra qualche anno per essere operato. Nel frattempo, quell'aria buona di Vermicino gli fa bene e quando comincia l'estate, la famiglia Rampi si trasferisce qui, dove vive nonna Veglia, la mamma della signora Franca. Nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno, Ferdinando Rampi sta passeggiando con un amico. Con loro c'è Alfredo che attorno alle 7 chiede al padre di poter tornare da solo a casa dalla nonna. Sono poche centinaia di metri, non girano macchine e quelle zone il bambino le conosce, non c'è rischio che si perda. Quando circa un'ora più tardi però Ferdinando arriva a casa e chiede del figlio, gli rispondono che non è ancora tornato. I genitori allora escono a cercarlo, poi arrivano gli amici, la gente della zona. Il primo posto dove vanno a guardare è un canale che raccoglie le acque di irrigazione, quella che a Roma chiamano ramarana. Poi lo cercano nei vigneti, tra gli alberi, ma Alfredo non si trova e quando ormai è buio si chiama la polizia. Qui però dobbiamo fermarci un momento. Quando ho deciso di fare questo podcast, la prima cosa che ho fatto è stata andare a Vermicino. Si fa sempre in questi casi. Vai lì a vedere i posti per renderti conto, anche se sono passati 40 anni. Vedi cosa c'è e cerchi di immaginare cosa c'era. Il pozzo non c'è più, fu chiuso subito dopo il recupero del corpo di Alfredino. Tutto intorno sono state costruite nuove case, ma quel terreno è rimasto abbandonato, coperto di erbacce. Si vede ancora lo sbancamento che era stato fatto per costruire una villetta bifamiliare abusiva che, come si faceva spesso in quegli anni, prima o poi sarebbe stata condonata. Ci sono due alberi di ulivo sul terrapieno ai piedi del quale c'era il pozzo e niente che ricordi che lì morì un bambino di 6 anni. Non una foto, non una croce, niente. La maggior parte delle persone che c'erano allora oggi non ci sono più, ma bussando casa per casa un testimone sono riuscito a trovarlo. Ha raccontato di aver partecipato alle ricerche di Alfredino, anche se gli orari e le circostanze di quelle prime ore non combaciano completamente con quanto è stato poi ricostruito. Dice per esempio che Alfredino fu trovato a notte fonda da un gruppo di persone che abitava vicino al pozzo e che fu fatto un primo tentativo di calare una corda nel pozzo per capire a che profondità si trovasse. Solo dopo sono arrivati polizia e vigili del fuoco. Decidiamo di rivederci per fare l'intervista, ma una settimana dopo, quando torno a Vermicino, mi dice che ci ha ripensato, non se ne fa niente. È successo che dopo il nostro primo incontro è stato male, ricordare è stato troppo doloroso. Mi racconta la disperazione di quei giorni, la pena e l'angoscia per quel bambino che aveva l'età dei suoi figli. Mi dice, quando tutti sono andati via perché il bambino era morto, noi siamo rimasti qua e piangevamo tutto il giorno. Pensavamo ad Alfredo, che era ancora in fondo a quel pozzo, pensavamo allo strazio dei genitori. Mia moglie non riusciva a fare più niente, non cucinava, non andava a prendere i bambini a scuola. Poi abbiamo ripreso la nostra vita e di Alfredino non ne abbiamo parlato quasi più. Cosa succede nella memoria di chi vive fatti emotivamente così devastanti, di chi diventa un testimone della storia? Lo spiega bene Alessandro Portelli nel suo libro Storie orali. Spesso i racconti dei testimoni cambiano nel tempo, sono mutevoli e instabili, condizionati dall'evoluzione del testimone, dal suo ambiente culturale, dalle persone attorno a lui. Di un fatto, di un evento, non esiste dunque solo una memoria ufficiale o una memoria autentica e pura, esistono tante memorie. Torniamo allora alla notte tra il 10 e l'11 giugno del 1981 e torniamo alla storia ricostruita incrociando testimonianze e documenti delle forze dell'ordine, quando, intorno a mezzanotte, un poliziotto, Giorgio Serranti, sente le grida di aiuto di Alfredino venire dal fondo di un pozzo artesiano. In realtà non si capisce subito da dove arrivino quelle grida, perché il pozzo è coperto da una lamiera e alcune tavole, e questa circostanza scatenerà in seguito polemiche e dietrologie. Si arriverà ad ipotizzare che qualcuno abbia gettato Alfredino nel pozzo e che poi lo abbia ricoperto. È invece il proprietario del terreno a spiegare che fu lui a richiudere l'imboccatura del pozzo verso le 8 di sera prima di andare via dal cantiere. Lo richiuse senza sapere che Alfredino ci era caduto dentro. Ormai è notte quando sul posto arrivano i vigili del fuoco di Frascati. Nella loro relazione di servizio scriveranno: a mezzanotte e 3 minuti arrivava da parte del 113 una richiesta di soccorso per le ricerche di un bambino disperso nella campagna di Vermicino, all'altezza del civico numero 33 della via omonima. La stessa relazione continua: in un primo momento si è cercato di capire la profondità alla quale il bambino poteva essere caduto tramite un cordino che, con un piccolo peso all'estremità, è stato calato dall'alto. Con tale metodo non si è riusciti a determinare con certezza le misure, date le difficoltà di percepire esattamente quando il peso raggiungeva il bambino. A questo punto, data la particolare situazione di urgenza determinata dalle continue invocazioni di aiuto del piccolo presumibilmente caduto, a detta dei presenti, da oltre 5 ore, si sono ricercate delle soluzioni immediate per recuperare il bambino. Si cercano dunque soluzioni immediate, perché i soccorritori sono convinti di non avere molto tempo. Soluzioni immediate, tenetelo a mente, perché qui, forse, sta l'origine della incredibile catena di errori che andrà avanti per 3 giorni. I genitori informano i vigili del fuoco che Alfredo ha una seria cardiopatia e non può sopportare un grande sforzo fisico. Da oltre 5 ore è bloccato a 36 metri di profondità. Urla disperato di andarlo a prenderlo ai genitori che, chinati sull'imboccatura del pozzo, cercano di rassicurarlo. Bisogna agire e bisogna fare presto. Da Roma i vigili del fuoco hanno mandato una squadra di sommozzatori. Arrivano e appena vedono che in superficie il pozzo è largo appena 40 centimetri, capiscono che non è un lavoro per loro. Alle 2.02 del mattino l'agenzia ANSA batte la prima notizia. Un bambino di 6 anni, Alfredo Rampi, è precipitato in un pozzo artesiano in disuso profondo oltre 50 metri nelle campagne di Vermicino, sui Castelli Romani. Poco prima le televisioni private romane avevano cominciato a far scorrere sulla parte bassa dello schermo un appello diffuso dai vigili del fuoco. Si cerca una gru per tirare fuori un bambino da un pozzo. Chi ne fosse in possesso è pregato di telefonare e segue il numero da chiamare. I soccorritori si consultano, cercano di capire cosa fare e quando sono quasi le 3 di notte decidono di calare nel pozzo una tavoletta, un pezzo di legno lungo quasi 30 centimetri con 2 corde legate all'estremità. Alfredo dovrebbe afferrarla o addirittura riuscire ad usarla come seggiolino per essere tirato su. È un tentativo tanto disperato quanto ingenuo. Il pozzo infatti non scende giù dritto, fa lievi curve e inoltre lungo le pareti ci sono delle sporgenze come quella in cui è rimasto incastrato il bambino e come quella in cui rimane inesorabilmente incastrata la tavoletta. Provano a tirarla su, ma non succede niente, tirano più forte e la corda si spezza. Ora, fra il bambino e la salvezza c'è anche quel pezzo di legno che ostruisce quasi completamente il diametro del pozzo. Nel frattempo, tra i tanti romani che vedono scorrere l'appello in TV, c'è un giornalista del TG2, Pierluigi Pini. Ha lavorato all'edizione del TG della notte, è tornato a casa da poco. È un cronista di quelli che sa fiutare le storie e quando vede scorrere quella richiesta di una gru per liberare un bambino in fondo a un pozzo, capisce che quella è una storia. Telefona, dice di essere il proprietario di una gru e si fa spiegare come fare per arrivare sul posto. Poi mette giù, chiama la redazione e racconta tutto. Avvisa il cameraman Vitaliano Natalucci, quindi prende le chiavi della macchina e parte per Vermicino. Sono le 3 di notte, c'è un'altra persona che ha visto l'annuncio in TV. Chiama la polizia e dice: c'è un mio amico che fa lo speleologo ed è bravo ad infilarsi in cunicoli strettissimi, magari vi può aiutare. E così, qualche minuto dopo, il telefono squilla a casa di Maurizio Monteleone, che ha 26 anni ed è conosciuto come uno degli speleologi più bravi di Roma.
E al telefono scopro che è la polizia, la quale mi informa che c'è stato questo incidente, un bambino è caduto in un pozzo artesiano e se facevo lo speleologo e se potevo recarmi sul posto, magari con altri colleghi. Ovviamente io gli ho detto di sì, che avrei chiamato il mio caposquadra e che poi saremmo intervenuti. E così ho riattaccato il telefono, salvo poi fare il 113 e controllare che non fosse uno scherzo.
Maurizio e il suo caposquadra, Tullio Bernabei, su una 500 che hanno riempito di corde, cavi e moschettoni, partono per Vermicino, mentre la notizia comincia a rimbalzare nelle redazioni romane. Massimo Luglia, un cronista che allora lavorava per Paese Sera, il quotidiano del Partito Comunista, che in quegli anni racconta, come nessun altro giornale, la cronaca e la vita delle periferie romane. Massimo appartiene a quella generazione di cronisti che vivono per strade, non staccano mai.
Noi cronisti, i neristi soprattutto, erano obbligati a lasciare un recapito dovunque andassero, perché non c'erano i telefonini, quindi cinema, ristorante, casa di amici, casa di vacanze, si lasciava sempre un recapito. Il 10 giugno 81 io ero a Porto Ercole, mi ero preso qualche giorno di vacanza da Paese Sera dove lavoravo e andai a Porto Ercole con la fidanzatina di allora, con la Vespa 125, ci misi tipo 4 ore a andare. La notte squillò il telefono, io angosciato andai a rispondere, dice: Massimo, c'è un bambino nel pozzo, ci sta lavorando Ugo Mannoni, che era il mio mentore, era il grande inviato di Nera, domani devi tornare.
Poco prima dell'alba, un tecnico, che in passato ha già collaborato con la polizia, riesce a calare un cavo con un microfono nel pozzo, fino a raggiungere Alfredino. La voce del bambino, adesso, arriva chiara ai soccorritori, le sue urla sono strazianti. Quando ormai sta per fare giorno, e sono oltre 10 ore che Alfredino è nel pozzo, arrivano Tullio Bernabei e Maurizio Monteleone. Sono giovani, hanno 21 e 26 anni, i capelli e la barba lunga, sono tra i migliori speleologi di Roma, i più bravi strettoisti, i più abili, cioè ad infilarsi in cunicoli e strettoie, e poi fanno parte del gruppo del soccorso speleologico e hanno corde statiche, corde dinamiche, moschettoni, imbragature, discensori, insomma, hanno attrezzature migliori rispetto alle corde di canapa dei vigili del fuoco.
Quando arriviamo lì non c'erano tante persone. Ci siamo messi a disposizione, io e Tullio, e ci hanno chiesto se eravamo disposti a calarci. E noi abbiamo risposto di sì. Il primo a calarsi è Tullio Bernabei, sì. Il caposquadra si è infilato per primo. Col risultato che nel giro di una manciata di minuti l'abbiamo tirato su. Mi ricordo bene i capillari intorno al naso scoppiati per la pressione, insomma, del sangue stando a testa in giù.
Tullio Bernabei riesce a scendere di circa 20 metri, poi il pozzo si restringe ulteriormente, il diametro diventa meno di 30 centimetri e al posto della terra friabile a quella profondità c'è una roccia dura e tagliente. Il sole sta sorgendo su Vermicino e attorno al pozzo ci sono sempre più persone. Ora tocca a Maurizio Monteleone tentare, sistema l'imbragatura, la corda di sicurezza alla vita e quella di trazione alle caviglie. Stende le braccia in alto e si infila nel pozzo a testa in giù.
Scendere in un diametro in cui tu entri a malapena, quello sì, diciamo che ha fatto effetto, però è stato sovrastato dall'ansia di andare a vedere. Lì c'era un ragazzino che, insomma, stava messo in una condizione molto critica, solo che dopo circa una ventina di metri niente, non si scendeva più, cioè gli avambracci si fermavano prima ancora delle spalle, tra le pareti del pozzo che ormai avevano assunto un diametro che era quello della punta della trivella che aveva scavato il pozzo. e che erano 28 centimetri.
28 centimetri. Quanti sono 28 centimetri? Un sottopiatto ha un diametro di 28 centimetri, un fustino del detersivo. Per i soccorritori è la notizia peggiore.
Io ci ho provato, io non ricordo la sensazione di cercare di, come una biscia, di provare a guadagnare, ma perché era, cioè non potevo astenermi da un tentativo che sembrava impossibile, come da dire, ci provo, cioè ci ho provato, non è che è difficile, insomma, descrivere diciamo questo sentimento, perché tu c'hai di fronte la prova che non passi, però non demordi. Sono sicuro di aver sentito la voce di Alfredo e credo di aver visto in lontananza la sagoma della testa di Alfredo, ma è un ricordo diciamo impreciso, perché la tavoletta messa in mezzo al pozzo toglie una buona porzione di visibilità.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.